Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata con Torino Free Time. Buonasera.
Ciao da Francesca e Martina.
Allora, come state? Fa caldo, sì, siamo tutti morti. Allora,
basta questo caldo stufato.
Sì, mi raccomando, come tutti i mercoledì siamo qui dalle 19 alle 20. Dovete ascoltarci tutti i mercoledì sul sito della nostra web radio www.nequadre.polito.it. Oppure
la replica il venerdì a luna.
Ok, o se no anche il podcast dal giorno successivo.
Sì,
ok,
sì.
Allora, oggi c'è una puntata, ci sono tante cose, tante piccole
cose
di cui dobbiamo
no,
parlarvi
scherziamo.
E però direi innanzitutto di iniziare dai concerti,
che è la parte più,
sì, più curiosa,
bene,
dai.
Allora, il primo giugno, che sarebbe domani, domani siamo pieni di eventi, quindi cosa facciamo? O compriamo una giratempo, oppure fate hobbies. Comunque c'è la Young, perdonate la pronuncia, all'Hiroshima Mon Amour, ore 22.
O Gigi Doug, alla GAR, il primo sempre domani.
Oppure all'Auditorium Rai alle 8:30 e la seconda parte del Festival Primavera, questa volta pezzi di Mozart. Che però, pensandoci, uno può andare prima all'Auditorium, poi alla Young e dopo va alla GAR.
È vero, si possono
fare tutte tutto.
Sì, 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 direi assolutamente.
Approfittate.
Sì. Esatto, vedi che bravi organizza pure la giornata. Invece il 6 giugno c'è Shellac allo Spazio 211, sempre alle 22.
E invece l'8 c'è Wyatt's Blood alle ore 22. Sempre allo Spazio 211.
Sì, visto che domani c'è il ritorno del capitano, direi di ascoltarci Gigi Doug con L'Amour Toujours. Ok, ascoltiamocelo.
Oh,
Allora, dopo il successo della prima edizione, torna Fans Out, che è il festival di Nizza Monferrato dedicato a arte, musica indie, rock e street food. E oggi abbiamo qui con noi l'organizzatore, che è Davide Costantini, che salutiamo perché ha il telefono con noi. Ciao Davide.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Allora, beh, inizierei con la presentazione del festival, in cosa consiste, dove si svolge e quando soprattutto.
Allora, si svolge sabato 3 giugno a Nizza Monferrato, che è in provincia di Asti, praticamente tra le colline del Monferrato.
Che bello, e, sì.
Sì, esatto, la location è suggestiva, diciamo. E si svolge prettamente in centro città, per cui abbiamo cercato di allestire tutto il centro storico, a partire dalla piazza centrale, che vabbè è nominata la piazza del comune, però... si chiama Piazza Martiri d'Alessandria, dove abbiamo allestito il main stage, poi abbiamo appunto delle bancarelle, dello street food tutto in giro per la città, e poi nel Palazzo Baronale di Crova abbiamo fatto la degustazione guidata dei vini locali con in abbinamento delle opere d'arte, che poi vi spiegherò meglio. E andando più appunto nello specifico, abbiamo appunto, come ho detto prima, il main stage in questo centro, dove quest'anno suonano Pinguini Tattici Nucleari, Canova e Management del Dolore Post-Operatorio, che sono tre band indie rock del panorama italiano, che stanno comunque abbastanza prendendo piede in tutta Italia, perché abbiamo visto che sono nei maggiori festival,
sì, sono,
italiani,
sì,
esatto.
Sì, esatto. Sì, sì.
Hanno suonato anche a Miami questo weekend.
Ok, sì. Per quanto riguarda il nome del festival...
Sì, infatti, perché abbiamo detto che si chiama Fans Out, però ha anche un altro significato.
Esatto, Fans Out nel senso che è scritto in inglese, Fans Out... E Fans Out in inglese vuol dire espandersi, ventaglio, propagarsi, no? E quindi ci è piaciuta anche questa cosa, perché il nostro obiettivo è proprio quello di fare, di espanderci volendo, e di far espandere tutte le idee che abbiamo, che partono dalla musica ovviamente, che anche quella si espande se vogliamo, e però cerca di comprendere tutte le forme d'arte. Però la cosa principale, diciamo, è che se si legge in piemontese, Fans Out vuol dire fate un salto, fai un salto.
Ecco, che per chi è un fuorisede come me
è sconosciuto.
Sì, sì.
Esatto, tu sappi che Fans Out vuol dire fai un salto in piemontese.
Sì, infatti prima, perché io sono piemontese, prima cercavo di spiegarglielo, ma non riuscivo a lanciarlo.
È difficile, tu prendi tutto quello che ti diciamo, prendilo così.
Va bene.
E nel nostro caso quindi ci è piaciuta anche questa idea, perché fai un salto al concerto, all'evento, a Nizza in questo caso.
E a proposito di concerto, vogliamo mandare un attimo la prima canzone, che è
I Pinguini Tattici Nucleari. Sì,
che tra l'altro ci siamo anche stati noi di Torino Free Time al concerto qua a Torino. Va bene.
Al Jazz Club?
Sì, sì.
Ecco, bene, ce l'ho anch'io.
Ah, perfetto. Bellissimo.
Ok, cosa mandiamo?
Direi di ascoltarti La strategia dell'attenzione.
Di settima maggiore, lei arrivò nella sua vita quasi come per errore, ambigua, diversa ed avventizia, come una goleadora al gusto liquirizia. Lui le voleva sbandierare quattro venti con le parole che gli rodevano i denti, ma l'amore è pigro, sta lontano dagli stecchi, pensa bene, parla male come il vincitore Becchi. Lei spesso lo inforcava con il fugace sguardo di chi non è mai arrivato un secondo in ritardo, gli occhi di chi naviga senza stelle né alisei, la bocca strepolata di una hostess Ryanair. Lui sentiva di non avere il coraggio,
no,
per abbracciare quel sabbioso miraggio, i sentimenti come l'uma di arancioni venivano fuori solo dopo gli acquazzoni. L'amore ci estinguerà, questa è la mia convinzione, come ho fatto coi dinosauri, per effetto della distrazione. Quando cadderò gli asteroidi, loro non li avevano visti, perché erano troppo impegnati ad ascoltare i dischi di Lucio Battisti. crescere armadillo o in alternativa coccodrillo, lontano dall'amore nell'umana concezione, lontano dalla strategia della tensione. Per conquistare il mio accoppiamento sarebbe bastato un combattimento, invece no,
invece no, invece no.
Che sfortuna però,
che sfortuna però.
L'amore ci estinguerà, questa è la mia convinzione, come ha fatto coi dinosauri, per effetto della distrazione. Quando cadderò gli asteroidi, loro non li avevano visti, perché erano troppo impegnati ad ascoltare dischi di Lucio Battisti. Della nebbia lombarda, una voce, qualche sillaba azzarda.
Se non fossimo vissuti all'interno di una canzone d'amore, te l'avrei detto 20 anni fa che sei esteticamente ripugnante, Alfredo.
Rieccoci dalla canzone, che ricordiamo era la strategia della tensione dei pinguini tattici nucleari, e continuiamo la nostra intervista con Davide Costantini.
Sì, vorremmo sapere un po' di storia, cioè come è nata l'idea del festival. Questa è la sua seconda edizione e quindi, esatto, diciamo quale idea c'è dietro.
Allora, l'idea principale è quella, un po' quella che ho detto prima, cioè l'idea di creare un qualcosa di duraturo, di espandersi e così via. Però fondamentalmente nasce dalla voglia di creare qualcosa che crei a sua volta cultura. Cosa vuol dire? Che noi, tutti gli organizzatori, che siamo in quattro prettamente, poi ci siamo allargati piano piano perché in quattro non è facilissimo organizzare un festival.
Sicuramente.
Esatto. Tutti e quattro veniamo da ambienti musicali.
Ah. Cioè
io suono, le altre due ragazze suonavano con me, un altro vende dischi.
Ah.
Per cui l'attenzione verso la musica è forte, era ed è forte. E per di più, vabbè, mettici anche una stasi del panorama sotto punto di vista musicale nella nostra cittadina. E volevamo appunto creare qualcosa che non fosse uguale agli altri paesotti di campagna piuttosto che città, perché magari ti chiamano la band che tutti già conoscono, invece noi vogliamo mettere qualche band che nessuno ha ancora magari visto o nessuno ha l'opportunità di vedere nei nostri dintorni, ecco. Quindi
certo,
devi muoverti già verso, come dicevamo prima, verso Torino piuttosto che Milano. E poi abbiamo visto appunto che oltre alla musica è giusto dare spazio a tante forme d'arte. Abbiamo visto che ci sono un sacco di ragazzi volenterosi che vogliono fare dal teatro itinerante alle mostre fotografiche, per dire.
Certo.
Per cui abbiamo cercato di fare un chiamiamolo calderone, ma anche poi calderone speriamo che non lo sia, di arte, ecco.
Sì, che di solito magari questi festival tendono più che altro alla musica e cibo, mentre vengono tralasciate le altre,
esatto,
forme.
Sì,
ci racconteresti,
sì,
se c'è qualche aneddoto sulla scorsa edizione, qualche storia?
Ma allora, la scorsa edizione era la data zero, sinceramente, nel senso che ci siamo messi proprio in gioco, spudoratamente, abbiamo cercato di vedere come avrebbe risposto la gente, perché non lo sapevamo. Cioè, fossimo stati noi giovani che dovevano partecipare, saremmo stati entusiasti, ma noi che organizzavamo non sapevamo come sarebbe andata, ovviamente.
Sì, cioè,
però avendo una seconda edizione sicuramente è andato bene anche l'anno scorso, no?
Esatto, quindi l'aneddoto principale fondamentalmente è quello di il fatto che sia andato bene, e meglio del previsto.
E che direi che è un buon aneddoto comunque.
Speriamo porti anche fortuna. Comunque, anche le critiche sono state positive, perché
certo,
il rischio di cadere in una classica festa di paese era alto. Invece il fatto di aver girato festival, comunque sia, noi quando andavamo in vacanza, quando andiamo in vacanza andiamo a vedere dei festival, per farti capire, il fatto di aver girato un pochino e aver visto cosa c'è che va e non va in altre realtà, forse ha aiutato tanto. Un aneddoto particolare, forse che è quello che ci ha contraddistinto un pochino, è stato il fatto di aver inserito nella scaletta, non tanto del main stage quanto nel percorso itinerante, la banda della città, che ha proposto dei brani rock,
che
rivisitati,
figo,
ovviamente.
No, e, bellissimo.
Sì, loro hanno fatto tutto il loro percorso facendo da The Final Countdown a Ufologhost, per farti capire.
Che bello! Ma anche quest'anno c'è?
Esatto, e quindi quest'anno l'abbiamo riproposto perché anche le band l'anno scorso sono rimaste entusiaste di questa cosa, per cui l'abbiamo riproposto. Loro rifaranno, penso, una scaletta diversa.
Bello,
e, sì, sì, ma poi è bellissimo perché vedi il ragazzino di 15 anni che si suona la tromba con parapapa e il vecchiettino, che vabbè è brutto chiamarlo così, però è realmente così, che ti suona la stessa cosa e in un festival di giovani fondamentalmente, che sì, noi abbiamo alzato, cioè l'abbiamo fatto un po' per tutti in realtà, c'è
vabbè,
un sacco
certo
di gente anche col passeggino, però... è stato interessante quello, infatti l'abbiamo riproposto, l'abbiamo chiamato, l'abbiamo dato il marchio, che vabbè, completissimo. La mia banda suona il rock.
Ah, carino.
E quindi gestiranno anche una parte dei cambi palco.
Ah, bene, bene. Quindi, visto che prima abbiamo citato un po' di artisti emergenti, direi di ascoltarci Canova con Brexit. Okay.
Siamo tutti quanti personaggi. Ci vediamo come 16 anni, siamo zingari senza una casa, e ci va bene che comunque vada. Siamo quelli che poi rischiano una multa, che anche se poi arriva non la pagheremo tutta. Vorrei tanto farmi un tatuaggio, ma non trovo mai un passaggio. Io non ho neanche un soldo per viaggiare. Siamo tutti col senso di colpa, che avevamo 5 e mezzo in storia, volevamo fare le canzoni e siamo finiti a fare le riunioni. Siamo quelli che domani morirò, ti dedico un pezzo degli Strokes. Stiamo insieme dopo mezzanotte, che poi ci viene l'ansia d'essere coppie, che poi ci viene l'ansia d'essere coppie. Io non ho neanche un sogno.
Ok, riprendiamo l'intervista e
Sì, abbiamo detto che quindi oltre alla musica c'è anche arte e enogastronomia, quindi c'è una commissione di... cioè non c'è solo musica e arte, ma diciamo ci si dedica ovviamente anche a quello, ecco.
Assolutamente, anche perché che festival sarebbe senza cibo?
Ecco, certo, è buona.
Sì, esatto. Allora, come l'abbiamo chiamato? L'abbiamo chiamato questa parte, diciamo, Nizza Street Food o Street Nizza Food, dipende dai gusti, perché ovviamente in tutti i festival trovi lo street food perché va di moda, perché è giusto. Vabbè, che certo. Sia così, no? Noi invece di fare una cosa del genere abbiamo cercato di inserire in questo street food tutte le realtà della nostra città, fondamentalmente. Ah. Sì, quindi abbiamo chiesto alle attività interessate, ovviamente, di partecipare a questo street food, rivisitando i loro piatti in chiave street.
Quindi praticamente i vari locali propongono...
Sì, in soldoni sì, praticamente vengono a far da mangiare, però qualcosa che si possa mangiare per strada.
Sì, e inoltre per coinvolgere le varie associazioni, cioè i vari locali
sì,
della città.
E credo. Poi ho letto che sarà anche possibile acquistare i vari prodotti della zona.
Sì, assolutamente, certo. Anche perché poi il festival, la rassegna, inizia verso le 5 di pomeriggio, per cui i negozi saranno ancora aperti ed è un modo come un altro per fare, appunto, per comprare quello che si vuole da quel lato lì, sì. E questo street food va, per farvi capire, dai ravioli all'hamburger.
Ah, ok.
Con la carne piemontese tipica, questo, esatto, sì. E poi invece, sempre dal punto di vista enogastronomico, abbiamo fatto quest'anno il bicchiere d'arte.
Ah.
Cioè, visto che veniamo appunto, come ho detto prima, dalle colline del Monferrato, il prodotto tipico ovviamente è il vino.
Vabbè, certo.
E in particolare da noi è stato riconosciuto come DOCG un Barbera, che però viene chiamato appunto Nizza perché si deriva appunto da vitigni particolari. Mm-hmm. E questo Nizza quindi verrà, cioè si può degustare questo Nizza all'interno del Palazzo Baronale Crover, che è un altro giardino, diciamo, che abbiamo all'interno del centro storico, e a questi produttori abbiamo associato degli artisti. Mm-hmm. Degli artisti di vario genere, quindi si può andare dal pittore allo scultore, ecco, e gli abbiamo fatto fare una degustazione nella loro cantina durante tutto questo periodo. Loro, in base alle sensazioni di questo vino, hanno creato un'opera che si può vedere a Fans Out.
Sì, no, è bellissimo.
Esatto, apposta. Infatti l'abbiamo chiamato il bicchiere d'arte perché...
sì, c'è una commissione.
Degustare appunto il vino, esatto, c'è anche l'opera da guardare.
Sì. Bene, allora, quindi, velocemente... Sì,
vi abbiamo riempito di motivi per andare assolutamente a Fans Out, ma se vuoi aggiungere ancora qualcosa, un minuto per convincere i nostri ascoltatori.
Allora, vabbè, non ho detto che c'è anche la partita, so che per i appassionati...
Ah, è vero che c'è la finale della Champions.
Sì. Sì, c'è la finale della Champions, quindi mettiamo il maxi schermo e poi dalle 10:30 si parte con i concerti, ma prima venite a prendervi un bicchiere di vino che è tanto buono e fa tanto bene alla salute e all'anima, dicono. E poi niente, cioè, ci sarà da divertirsi perché ci sono anche un sacco di altre sorprese che non posso dire un po' per,
certo,
se non
che sorprese
sei.
Certo, e esatto. Poi nonostante il panorama che ci sarà attorno.
Esatto, quindi... sì, se poi non siete abituati a vedere dei colori, chiamiamoli colori, dovete venire assolutamente.
Vabbè, comunque per staccare dalla città, quindi allora per i tifosi della Juventus non vi preoccupate che comunque c'è il maxi schermo.
Anche quelli non della Juventus.
Anche, vabbè, chiunque è interessato esatto. alla Champions può andare. Chi è interessato alla musica e
andare, chi è interessato al vino può andare.
Quindi ringraziamo sì. Davide Costantini per
grazie
essere
ancora.
Stato con noi e lanciamo l'ultima canzone che è
Il management del
dolore post-operatorio con Naufragando.
Io che passo la vita ad inciampare tra le mie domande e le mie paure, farei di tutto per vederla ridere. Se potessi, sarebbe il mio lavoro. Il suo inferno sono gli altri, hanno fame dei suoi spazi. Il suo inferno sono gli altri. E adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo. Sei pronto per la fine del mondo. E adesso che stiamo naufragando, mi chiede sei pronto per la fine del mondo. Sei pronto per la fine del mondo. In cui riesce a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro, chissà che cosa c'è. Adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo. Sei pronto per la fine del mondo. E adesso che stiamo naufragando, mi chiede se sei pronto per la fine del mondo. Sei pronto per la fine del mondo. Invisibile e finalmente sorride, dimentica che certe persone sono proprio cattive.
E questa era Naufragando del Management del dolore postoperatorio, riuscirò a dirlo.
Ok.
Allora, ormai siamo già a diverse puntate di Torino Free Time e abbiamo sempre fatto personaggi più o meno illustri, però comunque lontani dalla nostra quotidianità. Francesca, finisci di farmi le facce. Quest'oggi noi invece abbiamo uno un po' speciale, poi capirete perché. Allora, direi quindi di lanciare Non solo Savoia.
Oh.
Allora, di chi stiamo parlando?
Di... Allora, essendo che siamo tutti del Politecnico, la radio del Politecnico, di chi parliamo? Di uno di cui abbiamo addirittura il numero.
Esatto, sì. E stiamo parlando di Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro.
Ale, lo vuoi il numero, Marti?
Sì. Allora, dai, sì, lo voglio.
Allora, 6022140857 per 10 alle 23.
Bravissima. Allora,
grazie.
Chi è Avogadro? È conte di Quaregna e Cerreto, nato a Torino il 9 agosto 1776, chimico e fisico italiano.
Bene. Allora, la sua famiglia era di antica nobiltà piemontese, infatti vengono da sua madre Anna Vercellone di Biella e suo padre Filippo Avogadro, che era stato un senatore del regno di Sardegna e alto magistrato.
Sì, Amedeo, da piccolino, fu uno studente brillante, si laureò in diritto canonico a 20 anni nel 1796 e iniziò a praticare. Ben presto però si dedicò anche allo studio della fisica e della matematica, che erano le sue scienze preferite, presso l'Università di Torino, e nel 1809 cominciò a insegnare al collegio di Vercelli, dove la sua famiglia aveva dei possedimenti.
E durante questa sua permanenza appunto a Vercelli, lui ha scritto una memoria nella quale aveva formulato un'ipotesi che tra l'altro oggi viene chiamata la legge di Avogadro.
Sì, e spedì questa memoria al Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle e fu pubblicata nell'edizione del 14 luglio 1811.
Sì, infatti questa ipotesi era nata dopo che Louis Gay Lussac aveva pubblicato la sua legge sui volumi e gas combinati nel 1808, quella che è chiamata la prima legge di Gay Lussac, e in realtà lui dovette risolvere una grande difficoltà, cioè a quel tempo praticamente c'era molta confusione su atomi e molecole, non si capiva bene se fosse la stessa cosa, cose diverse, per cui uno dei suoi più importanti contributi fu quello di distinguere gli atomi dalle molecole, e ha ammesso che anche particelle semplici potessero essere composte da molecole che a loro volta erano composte da atomi.
Sì, a differenza invece di John Dalton, che non considerava affatto questa ipotesi. Con sospetto entusiasmo prese parte ai movimenti politici rivoluzionari del 1821 contro il re di Sardegna, così che due anni dopo fu rimosso dalla sua posizione di insegnante presso il collegio di Vercelli.
Io vi ho dato il loro numero, ma per una ragione, perché nonostante tutte le foto che vediamo sul libro di chimica uno dice madonna quanto è brutto, in realtà vabbè, in realtà
si
lui
sa pochissimo della sua vita privata.
Esatto, però si sa che era un tombeur de femme,
momento super quark.
Benissimo, allora, che bello. Posso spiegarvi che cosa significa questa espressione? E cioè che praticamente è una persona che piace a molte donne, perché appunto in francese tombeur significa innamorarsi di qualcuno.
Sì, anche se però al contempo era un uomo religioso e dedito a una vita sobria. Ebbe otto figli.
Molto sobrio.
Sì, nessuno dei quali però seguì le sue orme.
Ok, vabbè,
questo era da dire,
ormai.
Sì. Poi si occupò di incarichi pubblici in statistica, meteorologia, introdusse il sistema metrico decimale in Piemonte e fu membro del Reale Concilio Superiore sulla Pubblica Istruzione.
Ecco, noi lo conosciamo come molto famoso, però in realtà la comunità scientifica non è che gli riservò grande attenzione a lui e alle sue teorie. Infatti la sua ipotesi non fu accettata subito dopo l'annuncio. André-Marie Ampère invece fu in grado di ottenere quindi lo stesso risultato, però anche lui venne lasciato nell'indifferenza generale.
Sì, e diciamo la conferma della legge di Avogadro, scusate, arrivò poi con gli studi di Gerard Laurent e Williamson sulla chimica organica, che fu possibile quindi dimostrare la veridicità della legge di Avogadro, indispensabile per spiegare perché pari quantità di molecole portate allo stato di vapore avessero lo stesso volume. Sfortunatamente però, durante l'esecuzione degli esperimenti correlati, alcune sostanze inorganiche mostrarono un'eccezione alla legge. Conclusione della diatriba al congresso di Karlsruhe del 1860, dove Cannizzaro spiegò che queste eccezioni erano dovute alla dissociazione molecolare e quindi comunque la legge di Avogadro poteva essere considerata come veritiera, ecco.
Nonostante il fatto che da 200 anni noi utilizziamo questo numero, in realtà non è tecnologicamente possibile contare il numero esatto di atomi che ci sono in una mole.
In onore dei contributi di Avogadro alla teoria delle moli e dei pesi molecolari, il numero di molecole in una mole è stato ribattezzato costante di Avogadro. Una delle espressioni per immaginare, diciamo, la grandezza della costante di Avogadro è, ad esempio, allora, se si prendesse un numero di palle da tennis pari a quello della costante di Avogadro, quindi una mole di palle da tennis, e le si disponesse in modo omogeneo su tutta la superficie terrestre, si raggiungerebbe un'altezza di 50 km, ovvero più di 6 volte l'altezza del Monte Everest.
Oppure se si disponessero tali palle in un'unica fila, essa avrebbe una lunghezza pari a circa 3,9 × 10⁻¹ km, cioè 2,8 miliardi di volte la larghezza di tutto il sistema solare.
Oppure il numero di tazzine d'acqua contenute nell'Oceano Atlantico è dell'ordine di grandezza della costante di Avogadro, così come il numero di molecole d'acqua in una tazzina.
E se la stessa quantità di centesimi di euro fosse distribuita uniformemente tra la popolazione mondiale, ogni abitante della Terra avrebbe 1.000 miliardi di euro. Adesso basta.
Vabbè, ad Avogadro è stato intitolato anche il più importante istituto tecnico industriale della città di Torino, nonché uno dei più importanti in Italia, che è in corso San Maurizio 8. E quindi, ecco, vi abbiamo presentato questo personaggio illustre di cui Fra ci ha pure dato il numero.
Che bello.
E adesso, dopo questa squallida battuta,
lanciamo una canzone.
Sì, che è Passion Fruit di Drake.
Drake.
Listen, seeing you got rich, you were cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, with the things you say, passing up on my own ways, I can't blame you now. Oh, passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my own ways, I can't blame you now. Oh. Building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, to keep falling apart. Away, passive with the things you say, passing up on my own ways, I can't blame you now. Oh, passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my own ways, I can't blame you now.
Mi piace Drake. Allora, altro evento di questo weekend. Si tratta della Baby Run. E anche se non sarà proprio direttamente rivolta a studenti del Politecnico, ma comunque alle vostre famiglie o eventualmente a studenti più grandi, perché allora, la Baby Run è da 4 anni la stroller race più partecipata d'Italia. La prossima
D'Europa.
La prossima edizione è in programma il 4 giugno dalle 9.30 alle 18 a Torino. L'obiettivo? Raggiungere più passeggini possibili. Ebbene sì, avete capito, la corsa vedrà come protagonisti i passeggini, le donne incinte e i piccoli al loro interno.
Che bello! Allora,
appuntamento
in Piazza d'Armi. Allora, nel tratto pedonale, compreso tra il Palpi Tour e lo Stadio Olimpico, verrà allestito il Baby Run Village, da cui partirà il nuovissimo percorso di 2,2 km lungo il quale sfilerà l'immensa fiumana da 3 e 4 ruote, seguita dalla suggestiva marcia delle donne incinte a partire dalle ore 11.
Quindi chi correndo, chi camminando, chi sfidando altre mamme e papà potrà godersi quindi un'esperienza indimenticabile da rivivere insieme nei video, nelle foto, nei racconti, quando i bimbi saranno ormai cresciuti e potranno dire: ecco, mamma e papà, quel giorno c'ero anch'io.
Che bello!
Ok, stiamo degenerando. Il caldo allora, dalla testa.
Negli anni scorsi, di piccoli, dei passeggini, ce ne sono stati tantissimi, ben 548, e l'organizzazione punta a raddoppiare pian piano, perché quest'anno ci sarà la prova generale per lanciare l'assalto al Guinness World Record registrato ad Hong Kong nel 2013 con 746 passeggini.
Per i fratellini più grandi, niente paura, avranno anche loro una pettorina. Sì, Francesco sta alzando la mano, e potranno correre insieme a mamma e papà. Inoltre, nel Baby Run Village potranno divertirsi con giochi e attività pensati appositamente per loro.
Sì.
Ci sarà anche un'area food per gustare tanti cibi genuini o magari facendo un picnic sui prati di Piazza d'Armi. E poi per i genitori, lezioni di zumba, dance con il passeggino, fitness, danza orientale.
Cioè, pensate che quando ho letto dance con il passeggino mi immaginavo i genitori col passeggino in mano che lo sventolavano per aria.
E ovviamente sarà così. Sfilata dei passeggini di design e quarta edizione del campionato di cambio del pannolino sul bambolotto.
Cioè, raga, è la cosa più bella del mondo partecipato.
Un evento suggestivo.
Però ci si può partecipare poche volte nella vita.
E infatti.
Perché i bambini crescono in fretta.
E quindi bisogna cogliere l'occasione del weekend lungo, del caldo, eccetera. Portate i bambini fuori. Non resta
bruciateli sotto il sole,
che...
non poverini. Nel senso che c'è il sole e fa caldo, cavolo, non si può stare fuori.
Allora, non resta quindi che correre a iscriversi compilando il modulo online. Ci sarà però un numero massimo di 600 passeggini. Il raggiungimento della quota massima sarà indicato sulla pagina Facebook e sul sito internet, oppure comunicato direttamente sul palco del Baby Run Village qualora avvenisse nella mattinata di domenica 4 giugno. Il costo?
10 euro per i bimbi da 0 a 36 mesi e per le donne incinte, invece 3 euro per gli accompagnatori over 36 mesi. Adesso non capisco perché pagano di più loro.
Quanti mesi ho? Prima hai calcolato.
Ah, è vero, è vero. Martina, che ha 127 mesi, può andare. Okay. E paga solo 3 euro. Bella.
Molto bene. Inoltre, in molti non lo immaginano, ma dietro al mondo dei passeggini gravitano svariati Guinness World Record. Infatti, c'è uno che nel giro di 8 mesi ne ha stabiliti ben 2. Si
Bene.
Tratta di Callum Neff.
Sì, 32 anni, scozzese, poi canadese di adozione, ora statunitense, perché risiede nella zona di Houston. È diventato una leggenda il 16 ottobre 2016. Perché? 16 febbraio 2016, quindi 8 mesi prima, lui, che è un atleta di altissimo livello, si era aggiudicato Guinness World Record tagliando il traguardo della Katy Half Marathon in Texas con il favoloso tempo di 1 ora 11 minuti 27 secondi.
Cosa c'è di eccezionale in tutto questo?
Il fatto che portava passeggino con la figlia appena nata. Va bene. E tra l'altro c'era la pioggia dal mattino, quindi proprio...
Sì, si sa che l'appetito vi è mangiando. E così il 16 ottobre del 2016, sulle strade della Toronto Waterfront Marathon, Callum ha rilanciato puntando dritto al record mondiale sulla distanza doppia. Questa volta però non era accompagnato dalla più piccola figlia, ma da quella più grande, quindi con un ulteriore peso. E quindi la giornata è stata indimenticabile per tutta la famiglia. Il record è di 2 ore e 31 minuti, 10 minuti in meno rispetto al precedente Guinness World Record. E
adesso è diventato per la terza volta papà, proprio a marzo, e quindi adesso già deve pensare a battere un nuovo record.
Sì, quindi poveretta, la prossima dovrà subirsi questa corsa.
Però il Baby Run Project cerca di invitarlo nell'edizione del 2018, proprio perché per farsi...
vogliamo avere il record in Italia.
Esatto.
E quindi ora ci ascoltiamo Giorgia con Credo.
Wow.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo in questa vita, credo in me. Credo nell'universo, nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego, credo. La fine, la vita e la morte, ancora rinascere come le stelle, tra l'arte e il disordine un giro di anime, siamo satelliti intorno all'amore, intorno all'amore.
Allora, questa era Giorgia con Credo. Fra, allora, mi piace questa canzone di Giorgia, mi piacciono le canzoni che abbiamo mandato oggi. Allora,
lanciamo ora... dai la seconda rubrica.
Sì.
Che è 120 secondi
di mostre.
Dai 60 ai 60, un secolo dopo l'Unità d'Italia, la Pop Art, Museo Nazionale del Risorgimento fino al 17 settembre. Gli anni 60 dell'Ottocento e gli anni 60 del Novecento, un cortocircuito di immagini e suggestioni tra l'Italia dell'unificazione e quella del boom economico. Il percorso espositivo propone 42 testimonianze artistiche delle due epoche mescolate tra loro in un allestimento sorprendente e inconsueto.
Giade cinesi, fino al 25 giugno sono esposte 14 giade cinesi che si collocano stilisticamente in un lungo arco cronologico che va dal Neolitico al XVI secolo. Con preeminenza dei secoli immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla nascita di Cristo. Oltre all'esposizione dei manufatti c'è la presentazione del percorso dello studio sull'autenticità di questi, svolto dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino.
L'approdo inaspettato. I manuscritti torinesi di Antonio Vivaldi alla Biblioteca Nazionale Universitaria fino al 15 luglio. Oltre 400 composizioni che rappresentano più del 90% degli spartiti autografi del compositore, oggi conosciuti, recentemente restaurati, fruibili anche nella versione digitale.
Torino rinasce, gli anni del miracolo economico. Presso l'archivio storico della città fino al 31 agosto, oltre 180 tra fotografie, documenti, manifesti, riviste e oggetti di diversa natura che offrono uno spaccato di quei cambiamenti epocali con tutte le loro contraddizioni, a partire dalle grandi trasformazioni urbanistiche legate alla crescita industriale e dal fenomeno dell'immigrazione di massa. Ingresso libero.
Street Photography, fino al 25 giugno presso Mirafiori Village, una rassegna dedicata alla fotografia di strada. 53 scatti selezionati di fotografi professionisti che rappresentano persone riprese in situazioni reali e spontanee, in luoghi pubblici ed eventi in strada, uno spaccato di scorci di realtà che rappresentano la vita nelle sue molteplici sfumature.
Hiroshi Sugimoto, le notti bianche presso Fondazione Sandretto Rebaudengo fino al 1 ottobre presenta una nuova serie fotografica dell'artista dedicata ai teatri storici italiani. 20 opere inedite realizzate negli ultimi 3 anni, tra cui spicca anche il Teatro Carignano di Torino.
Il viaggio dell'eroe fino al 3 settembre nella Pinacoteca Giovanni e Maria Agnelli. La collezione dedicata alle figure dell'eroe nel mito greco è divisa in due parti. La prima incentrata sull'eroe nello spazio del mito, la seconda sull'eroe nello spazio dell'uomo.
E per pochi giorni ancora Bruno Munari, artista totale, fino all'11 giugno al Museo Ettore Fico. La mostra propone la maggior parte delle operazioni creative di questo artista che si distingue nel panorama della cultura artistica internazionale del XX secolo per la sua ricerca multiforme e l'originalità della sua sperimentazione.
Benissimo,
Maronna.
Abbiamo allora. Finito.
Sì. Ora è il momento di
un momento,
una novità.
Ecco, bellissimo.
Allora, stiamo per lanciare un concorso.
Wow. Beh, innanzitutto dovete partecipare, non numerosi di più, perché avete un sacco di tempo.
Sì, e soprattutto vediamo su Instagram che siete molto social, mandate queste foto molto artistiche, molto Tumblr. Quindi, cosa dovete fare? Mandare a Torino Free Time
o via mail, quindi torinofreetime@gmail.com,
o su Facebook,
certo,
una foto che esprima il vostro concetto di Torino in silenzio.
Certo.
E poi il vincitore, noi pubblicheremo queste foto sulla nostra pagina Facebook. Il vincitore, ossia quello che avrà raggiunto più like, vincerà due biglietti per l'ingresso a Camera, Centro Italiano per la Fotografia.
Ovviamente se non mettete like alla pagina, allora, noi non vi pubblichiamo.
Ovviamente no, ovviamente no. E, quindi, due biglietti.
Certo.
Il vincitore verrà svelato nella puntata del 14 giugno, che sarà ampiamente dedicata a Camera, in cui vi magari illustreremo già la mostra o le mostre che saranno attive in quel periodo.
Sì, perché avremo un po'
ma di comunque se andate segreto sul sito potrete vederle voi.
Certo.
E quindi da adesso, in questo momento, potete iniziare a fare foto in giro per la città.
Di notte, di giorno, anche che inquadrino voi, non per forza la mole ovviamente, però vabbè, ovviamente Torino, ovviamente foto vostre fatte da voi,
sì.
Torino in silenzio, mandatele, ripetiamo, sulla nostra mail oppure
sulla
su
pagina Facebook.
Noi le pubblicheremo e va
sì.
bene.
E quindi
avete
ora,
due settimane, insomma, no?
Sì, direi di ascoltarci Brett Young con In Case You Didn't Know.
I can't count the times I almost said what's on my mind, but I didn't. And just the other day I wrote down all the things I'd say, but I couldn't. I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you, and I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago, in case you. That second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking all of the things that I've been feeling.
Allora, prima di finire la puntata, volevamo presentarvi un evento che inizierà dal prossimo mercoledì, che noi vi anticipiamo e poi magari sarà illustrato meglio nella prossima puntata. E si tratta del Salone dell'Auto di Torino, il primo salone automobilistico all'aperto d'Europa. Lungo i viali dello splendido Parco del Valentino, le case automobilistiche espongono le proprie anteprime e novità commerciali. E vengono rivelati alcuni prototipi e concept car del futuro.
Yes, tra le tante hanno confermato la loro partecipazione marchi abbastanza importanti, tra cui Abarth, Aston Martin, Audi,
Alfa Romeo, Mercedes, Porsche,
sì,
Renault,
vabbè, tantissime.
Tutte quelle che potete immaginare.
Sì.
Come da tradizione, il Salone dell'Auto Parco Valentino vive di passione per le quattro ruote, ne festeggia le ricorrenze e i compleanni importanti. Ad
Infatti,
esempio,
nel 2017 si celebra un importante anniversario, ovvero i 70 anni dalla nascita di Ferrari.
Infatti, nella giornata inaugurale di mercoledì 7 giugno, il cortile del Castello del Valentino si colorerà di rosso per celebrare la prestigiosa ricorrenza della Casa del Cavallino.
Che figo. Invece, sabato 10 giugno, le candeline diventano 90, perché nel cortile del castello un allestimento speciale racconterà la storia di Volvo, che è cominciata in Svezia nel 1927.
Sì, protagoniste saranno le auto della scuderia Volvo e alcuni soci del regista italiano Volvo d'epoca, che saliranno in passerella per l'occasione. Tutte le vetture sono esposte in stand, completamente al coperto, ma aperte nei lati, in modo da poter godere anche dal panorama offerto dal Parco del Valentino.
Sì, in questo modo i brand vedranno aumentare l'interazione con il pubblico naturale della manifestazione, ovvero giovani, famiglie, eccetera, che comunque sono lì.
Sì, esatto. L'ingresso è gratuito per il pubblico, che potrà accreditarsi sul sito del salone e ottenere così il biglietto elettronico con il quale potrà accedere a tutti gli eventi speciali dal 7 all'11 giugno del 2017.
E anche prenotare i test drive, perché so che l'anno scorso, cioè in realtà c'era andata, e volevamo fare un test, invece era pienissimo di gente, quindi mi raccomando, prenotatevi.
Sì, il biglietto elettronico darà diritto ad alcuni vantaggi: sconto del 3% per andata e ritorno
30.
Del 30%, scusate, per andata e ritorno con Trenitalia, tariffa ridotta nei più importanti musei della città e percorsi turistici convenzionati, sconti e omaggi negli esercizi commerciali convenzionati.
Benissimo, poi ne parleremo nella prossima puntata.
Sì, esatto.
Bene.
E quindi
perché
non resta...
purtroppo noi non abbiamo più tempo.
Sì, dobbiamo salutarci. E quindi buona giornata, cioè
vi
buona serata, scusate.
Ovviamente di continuare. Beh, c'è ancora il sole, quindi
esatto,
veramente sembra quasi dire noi siamo chiusi qui dentro, vediamo il sole, beh, giorno, no, in realtà sono quasi le 8 di sera, va bene. Allora, ci dovete seguire su Facebook,
su Facebook, sia sulla pagina della nostra web radio che su Torino Free Time. Mandare tante email a torinofreetime@gmail.com.
Non dimenticate il concorso, noi metteremo un post così non ve lo dimenticherete, però mi raccomando,
esatto,
partecipate numerosi. E
che altro? Ci vediamo la prossima settimana.
Ciao.
Ciao.